Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Eccoci a questa puntata di Transfeminonda che si intitola Agripunk, storie resistenti. Siamo qui infatti con, io sono Mari come al solito, ciao a tutte e tutti e tutto quello che ci state ascoltando, e questo titolo viene appunto dal fatto che oggi presentiamo un libro che è stato scritto da Dese David. Dese David lavorano, vivono e hanno messo l'anima ma è anche i loro corpi in questo progetto meraviglioso che è Agripunk, che è una casa rifugio appunto per animali resistenti e che hanno deciso, poi adesso vedremo perché, quali sono le relazioni, di scrivere queste storie di questi individui, di queste persone che vivono all'interno di questo spazio molto bello che vi invitiamo a vedere. Vi invitiamo veramente ad andare. Con me ci sono, come dicevo prima, Dese David di Agripunk, che saluto, ciao Dese David. C'è poi Eva, e poi vedremo perché Eva è anche relazionata a questa cosa, perché appunto come assemblee di corpi e terra e libere soggettività, che sono le assemblee di cui Eva fa parte, abbiamo organizzato a luglio una campeggia ecotransfemminista multispecie proprio ad Agripunk per una settimana, con una giornata aperta che è stata il 10 luglio, e Eva in quell'occasione ha fatto una delle sue opere artistiche, questo video di cui ascolteremo poi i brani musicali che intermezzeranno appunto i nostri interventi. Con noi c'è anche Irina, ciao Irina, scusa Eva non ti ho salutato, ciao Eva, c'è anche Irina ha curato tutta la parte grafica di questo libro, l'impostazione appunto grafica. Irina ha partecipato alla campeggia da Agripunk ed è ovviamente anche in relazione con tutto il progetto del rifugio, e quindi insomma eviterai di continuare a parlare di questa cosa lasciando invece il microfono appunto a chi invece ha lavorato in questo senso. E comincerei proprio con la presentazione di Agripunk, un po' la storia, come nasce questa casa rifugio, come nasce questo desiderio da parte di Dese David di lavorarci, che cos'è Agripunk. Ricordo soltanto chi ci sta ascoltando che poi come sempre nel podcast troverete sia il video di Eva, che di cui sentirete appunto le parti musicali oggi, sia come poi ricevere o prenotare le copie di questo libro, sia ovviamente tutti i link, i riferimenti, i contatti per poter visitare e per poter appoggiare anche questo rifugio. Per cui non so se dare la parola a David o Des, lo sceglieranno loro, e la domanda a questo punto è, cioè la prima cosa è la presentazione appunto di Agripunk. A voi il microfono.
Ciao Mari, Eva, Irina, ciao a tutte e tutti e tutto. Nulla, così vi spoilerò immediatamente il primo capitolo. appunto questo libro era nata come un'idea di un opuscolo appunto sulla storia di come è nato il rifugio e di alcune delle soggettività che abitano il rifugio. E poi però appunto sembrava sempre insomma, è cresciuto, si è moltiplicato ed è diventato appunto questo libro di 48 pagine, quindi è andato un bel volume con queste grafiche meravigliose e appunto in questo libro raccontiamo proprio come è nata la Casa Rifugio, come è nato Agripunk. Quindi raccontiamo quella che è stata la nostra battaglia per far chiudere l'allevamento e quindi con dovizia di dettagli su quello che era di fatto il vivere accanto a un allevamento. Infatti quella parte l'ha curata David perché appunto conosceva molto molto bene questa realtà. E poi appunto si articola, poi appunto quando poi è nato il rifugio e quindi poi come si è sviluppata l'idea di creare appunto un rifugio dopo che abbiamo fatto chiudere l'allevamento, perché appunto noi, il nostro rifugio è nato appunto dopo la chiusura di un allevamento intensivo di tacchini. E quindi poi abbiamo preso gli spazi i capannoni dell'allevamento e poi tutti gli spazi del podere accanto abbiamo trasformato appunto in rifugio e in spazio sociale dove svolgiamo attività di vario tipo. E in questo libro appunto, oltre alla nostra storia di come è nato il rifugio, c'è tutta quanta una serie di storie di vari animali, di varie specie appunto che vivono qua.
Ecco, David, ti chiederei proprio per chi ci sta ascoltando, che magari non è persona abituata a conoscere che cosa succede esattamente negli allevamenti, quali erano le condizioni di cui parlava adesso Des in questo allevamento di tacchini, che ricordiamo appunto era di Amadori, anche se dato in gestione poi ad un'altra persona. Quali erano le condizioni, di vita di chi appunto dei tacchini che sopravvivevano in quella situazione.
Allora, ciao, sono David. niente, cioè, ovviamente le condizioni di non vita dei tacchini erano pessime, come in tutti gli allevamenti dove si ammassano animali così. Più che altro anche, cioè bisogna sempre pensare a un allevamento intensivo, perché uno pensa solo agli animali che ci vivono dentro, poverini, ma sono animali sempre diversi, perché ogni 3 mesi vanno a macellazione, quindi arrivano quelli nuovi, quindi ci girano veramente centinaia di migliaia di animali. E questi animali comunque consumano tantissimo cibo, tantissima acqua, quindi una quantità di camion per rifornire sia il cibo sia la lettiera, i pozzi dell'acqua che qui c'è in modo naturale, c'è le sorgenti seccati talmente che alle volte gli allevatori facevano venire le cisterne con l'acqua, quindi diciamo che è tutto un discorso di inquinamento, però neanche tanto inquinamento dato da sostanze tossiche o così, perché comunque sono animali, o appunto solo dalle feci, no, proprio inquinamento e sfruttamento sia del territorio, dell'acqua. Che qui era veramente, veramente evidente, come in tutti gli allevamenti. Infatti, di solito per allevamenti intensivi molto grandi, di solito, creano, come hanno fatto qui, creano delle strutture, degli immobili, insomma, in delle valli, spianando anche intere colline, e comunque si assicurano di solito che intorno ci vivano poche persone, o comunque siano persone che sono un po', diciamo, già già abituate, insomma, a un discorso di sfruttamento, perché qui quando c'era l'allevamento, ad esempio, molte persone venivano qui a scaricare anche i rifiuti. Cioè, era preso come un posto da sfruttare al massimo, insomma, ecco. E quindi niente, chi ci vive vicino comunque sente un grosso impatto ambientale sulle proprie spalle, ovviamente. Magari uno si abitua, però anche i macchinari, il rumore, i camion o così, anche solo quello, tipo alla vita selvatica gli dà tantissima noia, ecco.
Scusami Davide, spero di non averti interrotto.
No, no.
Volevo chiedere a Des, qual è la situazione attuale? Perché sappiamo che attualmente ci sono appunto dei problemi, cioè voi se avete fatto questo lavoro enorme, siete riusciti a far chiudere questo allevamento, siete riusciti ad occupare questo spazio, siete riusciti a trasformarlo, a rigenerarlo, a di farlo diventare appunto questo centro antiviolenza, questa casa rifugio, no? Per gli animali che ci sono. Qual è la situazione attuale che state vivendo? Sappiamo che ci sono problemi rispetto alla possibilità, sappiamo anche che c'è un movimento di sostegno, quindi raccontaci un po' qual è la situazione, quali sono i problemi anche legati al discorso che faceva adesso Davide sul territorio, perché mi pare appunto che ci siano tra l'altro altri progetti rispetto anche ad altri allevamenti all'interno del territorio. Se puoi raccontarci questa parte, grazie.
Sì, praticamente appunto noi per avere poi questo posto per un anno l'abbiamo occupato, però per poter tenere appunto questo tipo di animali, cioè animali ex da reddito, bisogna assolvere tutta una serie di procedure burocratiche. Quindi di fatto in occupazione questi animali sarebbe stato molto problematico poter garantire la loro sicurezza, e quindi abbiamo stipulato un contratto d'affitto col proprietario. E il contratto era di 6 anni, al termine di questi 6 anni si poteva fare una pro... 6 anni di affitto a riscatto, cioè ogni soldino che sganciamo ogni mese per pagare l'affitto si va ad accumulare per appunto acquistare il posto, per dare una sorta di caparra. Al termine dei 6 anni potevamo avere l'opzione di acquisto, cioè già dopo 6 anni, invece che rinnovare subito il contratto, chiedere di acquistare il posto. Se non fosse stato possibile, il contratto si sarebbe prolungato automaticamente per altri 6 anni, come qualsiasi contratto 6 più 6, che è di tipo commerciale, che vabbè, anche lì, tipo contratto che ci hanno fatto, stendiamo un velo pietoso. Fatto sta che comunque, dopo anche avere chiesto appunto se ci si poteva venire incontro per il discorso del Covid, perché comunque con le restrizioni le attività che possiamo fare sono limitate ai 3 mesi estivi praticamente, cioè per gli altri 9 mesi dell'anno cioè, possiamo fare chissà quali eventi qua, ma nemmeno possiamo andare in giro. E che c'era stato accordato appunto un piccolo aiuto, cioè vabbè, 3 mesi ridotti di metà. Però con una lieve minaccia, che però vabbè, hanno detto cioè, non possono farlo. E invece poi l'hanno fatto a maggio, ci hanno chiesto appunto di a metà novembre acquistare il posto oppure di levare le tende. Noi siamo andati, appunto, abbiamo avviato la campagna Agripunk Bene Comune insieme appunto a tantissime, tantissime soggettività anche del territorio. La campagna di fatto non ha smosso un granché, nel senso che da parte di quegli enti, quegli organi a cui si chiedeva un minimo di presa di posizione, non è stato dato assolutamente nulla, ma questo insomma ce l'aspettavamo. Però per contro si è smosso qualcosa, nel senso che si è smosso un po' un vespaio, perché poi riguarda l'altra questione della campagna, che era appunto l'illecità della riapertura di un allevamento di scrofe qui vicino a San Pancrazio, cioè qui vicino a San Pancrazio. E per quello appunto c'è stato anche con Giovanni, appunto il nostro compagno e tecnico che ci sta seguendo, ci sono stati battibecchi sui giornali locali, insomma. E noi stiamo continuando a pagare l'affitto, che insomma, tra l'altro ricordiamo che comunque è sempre importante il supporto per questo, perché finché noi riusciamo a pagare l'affitto è un'arma in mano nostra, non in mano loro. Se non paghiamo invece l'arma passa in mano loro. E insomma, sembrava che tutto tacesse. Il mese scorso invece, proprio prima di Natale, si sono rifatti sentire dicendo: guardate, sì, avete pagato l'affitto, però vi ricordo che voi dovete andare via. Noi abbiamo ribadito tramite l'avvocato appunto la nostra posizione, ossia che noi da qua non ce ne andiamo.
Abbiamo un avvocato. Abbiamo un avvocato.
Sì, perché purtroppo con queste persone le abbiamo sempre, cioè poi anche nel libro è scritto, cioè le conosciamo queste persone, Davide era suo amico, abbiamo sempre provato a dialogare in maniera paritaria, pacifica, orizzontale, però una volta che partono loro ad attaccare mettendo di mezzo gli avvocati, purtroppo c'è, cioè, d'altra parte a una certa si comunica tramite quelli, anche perché anche appunto prima di Natale i toni erano stati insomma non molto carini e l'avvocato è servito per rimetterli un attimo in riga. Comunque la situazione è che nulla, ora giovedì 27, quindi giovedì questo,
Sì, giovedì c'è.
abbiamo fatto un'assemblea e nulla, di cui insomma vi aggiorneremo anche tramite il sito nei prossimi giorni.
Sì, ricordiamo infatti che inseriremo anche nel podcast il link per poter continuare a sostenere anche economicamente il rifugio, perché come diceva appunto Desa adesso c'è sempre bisogno ovviamente di pagare l'affitto, non sono previste assolutamente nel nostro paese possibilità di appoggio da parte, diciamo, istituzionale, non è che non siano possibili, ma non sono previste queste possibilità. Appunto per i rifugi, quindi invitiamo veramente chi ci sta ascoltando a partecipare sia alla campagna di sostegno di questo progetto, quindi alle assemblee che ci saranno, alle eventuali manifestazioni, eccetera, ma anche di sostenere appunto economicamente questo progetto. E direi che a questo punto possiamo sicuramente darci un momento di intervallo con un brano musicale, e a questo punto darei il microfono alla nostra DJ. No, no, Eva, Eva, dillo tu, dillo tu.
DJ al limite, T di trance.
Sì, alla nostra TJ che ci racconta un po' come è nato questo video, che insieme al libro diventa anche una, come dire, proprio una rappresentazione anche dell'attraversamento che noi abbiamo fatto di questo luogo, e che Eva ha poi trasportato appunto con la sua musica. Vai, Eva, raccontaci come nasce questo video e poi ne ascoltiamo un
Fatto.
brano. Lo
Sì,
lanci tu.
ciao. Ciao a tutti, brevemente, io sono proprio quest'anno, faccio 40 anni che mi interesso di suono elettronico, dagli anni 90 inizio proprio a lavorare specificamente sulle registrazioni sul campo, cioè adoro andare in giro e registrare i suoni del mondo e poi trasformarli con vari strumenti per realizzare appunto delle sorte di colonne sonore. E da una ventina d'anni, insieme ai suoni, mi interesso di fotografia per realizzare appunto dei progetti specifici di fotografia e sonori degli ambienti che ho fotografato. Per cui, ovviamente, partecipando alla campeggia transfemminista di luglio, mi sono portata dietro tutta la mia strumentazione perché era un'occasione molto ghiotta per poter appunto realizzare un progetto estremamente interessante appunto sul rifugio di Agripanca. E quindi ho fatto tutta una serie di registrazioni. Soprattutto appunto della parte lavorativa che si è fatta, e quindi i suoni degli animali presenti appunto ad Agripanca, ho realizzato una serie di fotografie e quindi è nato questo video che dura poco più di 7 minuti. La parte appunto più interessante è sicuramente quella del mix che ho fatto, perché nella seconda parte del video c'è questo mix di suoni proprio degli animali mentre mangiano, mentre camminano e mentre ovviamente danno voce alle loro esistenze, e quindi si è realizzato questo piccolo progetto. Possiamo per esempio ascoltare il brano numero 1, che è la parte iniziale del video, dove diciamo che si sente soprattutto una parte un po' angosciosa, perché nelle immagini del video, come vedrete, ho fatto questa ripresa interna appunto degli ex allevamenti e quindi riportava un po' la situazione tragica che vivevano gli animali all'inizio. E una specificità che vorrei dire, che io ho adorato da morire, lungo tutto il percorso di questo video e quindi di questa colonna sonora, di sottofondo c'è il meraviglioso respiro di Pablo, che a me dà un senso proprio di pace, di serenità, e quindi l'ho voluto proprio mantenere completamente per tutta la durata. Quindi, se vogliamo, possiamo appunto dare inizio all'ascolto della prima parte.
Adesso Cesare la manda subito in onda, l'audio numero 1, e colgo l'occasione per salutare e ringraziare Cesare, che è il nostro tecnico qui in studio, perché vi ricordo che stiamo trasmettendo da Madrid, dallo studio di Agora Sol Radio, che ha iniziato questa collaborazione con Radio Sonar, che trasmette tra l'altro nelle sue emissioni, ritrasmette appunto tutte le puntate di Trasfeminonda e Quirzionario proprio a partire da questa settimana. Grazie Cesar. Grazie, grazie Eva. In effetti sembrava di stare lì. Tra l'altro, io questi ricordi bellissimi di Pablo e dell'anguria, che ogni sera gli si portava il lancio dell'anguria, era veramente un momento magico. E tra l'altro Pablo riusciva a finirla nel giro di pochissimi secondi, incredibile, e romperla e cominciare è stato veramente molto bello. E passerei a questo punto, perché appunto stavamo parlando, abbiamo parlato di AgriPunk, di come nasce il progetto, di qual è la situazione e del fatto appunto che questo libro racconta le storie resistenti degli animali, degli altri, di tutti gli animali, diciamolo, perché la prima parte, che è il racconto appunto del lavoro di David, ed Esa, appunto, è già parte, no, di questo racconto resistente. E quindi nasce questo libro, abbiamo visto, con le storie di questi animali, e Irina si coinvolge nelle grafiche. Irina, tra l'altro, è una persona che che abbiamo conosciuto anche durante la campeggia. Ti chiederei, Irina, come comincia la tua relazione con Agripunk? Come la vivi? Come ti sei coinvolta in questo lavoro delle grafiche? E anche qual è stato poi il processo di lavoro insieme a chi ha scritto poi le storie? Ecco, insomma, se ci racconti un po' tutto questo, grazie.
Allora, ciao a tutti. Allora, intanto ad Agripunk sono arrivato per caso per un concerto, di un amico e diciamo da lì ci sono dovuto ritornare perché ci s'aveva troppe cose in comune. La causa antispecista, quella politica, insomma, e quindi antifascista, insomma, tutto, quindi si è mantenuto i contatti con Desiree, soprattutto, anche se non ci siamo viste poi così tanto, anche perché entrambe siamo in delle situazioni, anche se la mia non è certo intensa come la loro, però anch'io vivo a contatto con diversi animali e quindi muoversi diventa un pochino difficile. Detto ciò, passerei al discorso del libro. Nulla, diciamo che per le illustrazioni ci siamo tenute in contatto con Dez via Telegram e quindi ci siamo scambiate le storie degli animali. Lei mi ha mandato le foto degli animali e le storie e in base a quello ho realizzato le illustrazioni in digitale e diciamo che ho voluto sottolineare il parallelismo anche con i vari slogan del parallelismo fra lotta di liberazione umana e quella animale, che riteniamo credo tutto importante. E poi vabbè, gli occhi, che sono sempre una cosa a cui tengo parecchio perché danno il senso di vitalità, e mi sono concentrato sulle texture diverse dei peli, quindi ho cercato di essere di dare una resa più pittorica del solito rispetto a quello che faccio in genere. E poi cieli e integrazione anche della natura, perché comunque anche l'ambiente, l'ecosistema fa parte di tutto questo, e anche la terra andrebbe liberata, quindi sì, basta, direi che è tutto.
Grazie Irina, e volevo tra l'altro aggiungere che sempre nel podcast potrete vedere alcune di queste grafiche, non tante, perché questo libro va comprato e va visto e va letto, va tenuto, perché appunto, come abbiamo visto, è un'opera molto molto complessa e molto importante proprio per l'avvicinamento delle persone a questo mondo. Per esempio, io ho sempre vissuto in una situazione urbana e io credo che anche il fatto che l'antispecismo faccia così fatica a diventare, e il veganismo anche, facciano così fatica, no, a diventare diventare un pensiero non marginale, ma un pensiero vincente, è proprio dovuto a questa forzata distanza delle persone da queste altre vite, no? Per cui è come se ci fosse un'alienazione, no? Cioè questo spazio vuoto, no? Tra quello che poi assumiamo, mangiamo, consumiamo, viviamo, vestiamo, eccetera, e la sua provenienza. E per me, per esempio, l'essere lì, vivere all'interno di Agripunk, anche se solo per una settimana, ha determinato grandi cambiamenti, anche nella mia maniera proprio di vivere il tempo. Per la prima volta dopo molti anni lasciavo il cellulare in camera e non lo guardavo per ore, perché mi interessava di più la relazione che in quel momento potevo vivere sia con le persone che con gli altri animali. E non solo, il fatto di conoscere queste storie, perché poi Daisy, nel momento delle visite, Daisy e David raccontano sempre, no, queste storie, avvicinano, è proprio questo luogo che avvicina, questa realtà l'urbanizzazione ci costringe ad allontanare, anche perché in questo modo riproduce questo sistema, in questo modo evita le domande, in questo modo evita la consapevolezza, e quindi ridurre le distanze è molto importante. Mi sono perso, scusatemi, mi sono lanciato in questa autocoscienza pubblica, chiedo scusa. Quello che volevo dire è soltanto che appunto alcune di queste grafiche di Irina, che sono veramente meravigliose, saranno poi la stessa copertina di questo podcast, e potrete quindi vederla. E poi adesso poi ci racconterà dopo Des appunto come fare per prenotare questo libro. Io intanto però chiederei ad Eva di lanciare un altro brano musicale, e poi riprendiamo con la presentazione del libro e magari con la lettura di alcune di queste storie, di brani di queste storie. Vai Eva, grazie.
Grazie Mari. Sì, allora questa seconda parte, allora intanto innanzitutto consiglio di ascoltarli in cuffia, o se non piace l'ascolto in cuffia almeno utilizzare un buon impianto, perché ci sono talmente tante sfumature in questa parte di brano che sono fondamentale avere un impianto che funzioni bene. Questo è un vero e proprio brano di musica ambient, quindi c'è di sottofondo anche una melodia, che però voglio specificare che è una melodia che io ho campionato sempre da uno degli abitanti di Agripunk, per cui tutto il materiale fa parte appunto delle registrazioni che io ho fatto. Voglio anche aggiungere un'altra nota personale ma fondamentale: dopo Agripunk io sono diventata finalmente vegana, che era una cosa che rincorrevo da tanti anni, e finalmente dopo Agripunk ci sono riuscita, e quindi io lancio questa seconda parte che dura circa 5 minuti, e secondo me è veramente una bella opportunità per immergersi appunto all'interno di questo ambiente straordinario, pieno anche appunto di suoni molto interessanti. Grazie.
E come vi abbiamo promesso, adesso vi leggeremo dei brani da questo meraviglioso libro che continuiamo ad invitarvi a prenotare e quindi poi a ricevere. E questo brano si riferisce alla storia di Scilla. E il nome, no, come tutti i nomi degli animali che vivono ad Agripunk, non sono assolutamente casuali, ma sono molto legati alle loro storie. Scilla è un vitello che tra i tanti nasce in Spagna a dicembre del 2015, anche per questo l'ho scelto e anche perché la sua storia è meravigliosa, adesso sentirete. Come accade ogni giorno a milioni di animali, viene allontanato dalla madre, rinchiusa e incatenata dentro ad una stalla, perché il latte a lui destinato deve essere consumato da animali adulti di un'altra specie che tra l'altro non ne hanno assolutamente bisogno. Lui non è ucciso subito come capita invece ad altri, lo portano in Francia, dove raggiunge il porto di Sète per essere imbarcato su una nave diretta in Libano. Britta K è il nome scritto in bianco sulla carena blu e rossa, ma è solo un passaggio verso la morte. Insieme con lui ci sono migliaia di altri vitelli che si ribellano, si oppongono, si feriscono pur di non salire su quella stretta rampa che li condurrà nei tetri box di quella stalla galleggiante. Saranno portati in un altro paese, dove, dopo circa 6 mesi di ingrasso, verranno macellati. La nave parte, l'angoscia cresce. Stipati in mezzo a feci, urina, fieno sporco, accanto a compagni feriti che nessuno soccorre, cura, questi vitelli si guardano, si toccano l'un l'altro in cerca di rassicurazione. I più fortunati, più vicini alle feritoie d'aria, riescono a vedere le rive della Francia che si allontanano, le onde del mare, i gabbiani incuriositi che sembrano chiedere: «Ma voi che ci fate qui? Non dovreste stare nei verdi pascoli insieme alla vostra mandria?» Quel vitello, in particolare, il protagonista della nostra storia, guarda il mare più intensamente degli altri e sembra pensare: «E se provassi a scappare, le onde del mare mi aiuterebbero nella fuga o mi trascinerebbero nell'abisso?» Vicini alle coste dell'Italia, questo pensiero di fuga si fa sempre più forte. La nave si ferma qualche giorno per scaricare in mare i corpi di chi ferito e malato non ce l'ha fatta ed è morto. Il vitello è in preda alla paura, deve prendere una decisione. L'occasione giusta è ora. Un compagno del suo box è alla fine. Si aprono i cancelli per prenderlo e gettarlo in acqua. È un attimo, una rincorsa, una spallata, uno scatto ed è il vuoto. E così inizia a nuotare, mentre la nave riparte con il suo carico di disperazione. La terra è sempre più vicina, ma la fatica è sempre più pesante. Una nave bianca, un traghetto, gli passa accanto. Per un attimo si sente perduto, in balia dei tentacoli mitologici di Scilla, che lo risucchiano nel vortice di Cariddi. Ma sembra essere proprio Scilla, che prima di essere mostro spietato era una ninfa piena d'amore per il mare e per le belve tutte, ad aiutarlo, spingendolo dolcemente verso quella barca, dove ci sono persone che si sbracciano, si sporgono per prenderlo e trascinarlo fuori dall'acqua. Viene issato a Rada San Francesco, sulla banchina del porto, tra gli sguardi curiosi e stupiti delle persone presenti. È l'8 aprile del 2016. Un giorno viene caricato in un camion pulito, pieno di fieno, paglia e acqua fresca. Arriva di notte in un posto dove ci sono delle persone eccitatissime per il suo arrivo. La mattina arriva una ragazza, i loro sguardi si incrociano, vicinissimi. Lei, Des, piangendo, lo accarezza e sussurra: «Benvenuto, Scilla. Buongiorno. Ora sei libero. Puoi smettere di fuggire.» Infine si avvicinano l'altro animali, capre e pecore, e poi 3 mucche meravigliose che finalmente gli spiegano tutto. «Ehi, bello, sei finito da Agripunk. Qua ci si diverte. Benvenuto.» Ed è così che Scilla, dal 26 ottobre del 2016, vive ad Agripunk. tessendo relazioni e godendosi la vita. La sua ribellione ha smosso la complicità e la solidarietà di molte che hanno lottato al suo fianco, perché il suo gesto non fosse vano. Sempre complici con la resistenza e l'autodeterminazione. E adesso passerei ad un secondo brano che leggerà Eva. A te il micro, Eva, grazie.
Grazie a te, Mari. Allora, Storie del pollaio. E qui diciamo che si racconta in questo breve brano un po' quello che è stato l'inizio di questa straordinaria avventura di Agripunk. Infatti recita così. La nostra storia inizia tutto da un pollaio. Più precisamente, da una stanza diventata pollaio per accogliere Giorgina e Lisetta, le due tacchine che siamo riusciti a far uscire dall'allevamento. Giorgina e Lisetta sono pallide, spiumate, mutilate nel becco e nelle dita, apatiche e gonfie. Nel giro di poche settimane però si riprendono la loro esistenza. Diventano curiose, vispe, chiacchierone, socievole e autodeterminate. Lisetta si rifiuta di rientrare nel pollaio, opponendovisi con tutte le sue forze, ma purtroppo la troviamo morta una mattina, probabilmente predata. Giorgina invece rimane con noi per 2 anni. Negli ultimi mesi la crescita esponenziale del suo petto mette in difficoltà le sue zampe mutilate e quindi la sua capacità di muoversi. La zootecnica ha creato animali con la data di scadenza, modificando in maniera abnorme la loro genetica, come accade infatti per tacchini e polli broiler, o esasperandone a tal punto il loro sfruttamento, come accade per le galline ovaiole, che anche gli animali più grandi e forti crollano molto prima di quando dovrebbero. Figuriamoci gli animali minuti e più fragili, che con una vita media naturalmente più breve. Quando pensate alla produzione e consumo di uova, non concentratevi solamente, ad esempio, sulla brutale selezione dei maschi e delle femmine, ovvero sui pulcini maschi trattati vivi. Qualsiasi fase di sfruttamento avicolo nasce da un uovo che potrà schiudersi per dare vita a un pollo da carne, o da una gallina ovaiola, o essere trattato per fare mangimi per altri animali. I loro corpi e le loro ovulazioni non ci appartengono. Spetta solo loro la decisione di e se riprodursi e soprattutto di come vivere. Nel nostro pollaio ritrovano la serenità. Nel corso degli anni papere, polli, broiler, capponi, galletti castrati, galline e ovaiole provenienti da allevamenti industriali, piccioni incidentati, ma anche tante gallette e galline provenienti da pollai casalinghi. Convivono serenamente un buon numero di galli, quasi tutti arrivati insieme alle proprie compagne, e che non litigano mai tra loro, perché le galline sono più numerose annullando con queste proporzioni ogni conflitto. A volte iniziano qualche saltello di sfida che dura però giusto qualche secondo. La vera sfida si svolge poi nella gara a chi canta più forte. Le galline depongono le uova indicativamente dalla primavera fino all'autunno. Non tutte hanno senso materno e di cova. Nel gruppo di solito ci sono una o due chiocce, ossia galline predisposte alla cova. Le uova, per contenere ulteriormente le nascite, le lasciamo loro rompendogliele. Possono così cibarsene e reintegrare il calcio, le proteine e i grassi consumati per produrle. Per gli allevatori questo processo naturale è considerato una patologia, ovofagia, ma lo definiscono così ovviamente perché influisce sulle vendite e sui profitti relativi. Le galline capiscono benissimo quando la comunità è in numero sufficiente, quindi sanno perfettamente quando fermare le nascite, rimangiandosi le uova, e quando nasconderle per far sì che la chioccia le covi e nascano nuovi individui. Sono animali intelligentissimi e con una precisa organizzazione di gruppo, cosa che faremo bene a imparare da loro. Ecco, questo era il brano, e vorrei lanciare appunto alla quarta traccia, che dove appunto si sentono galli, uccelli e anche umani che lavorano. Cesar.
Allora, questo brano che abbiamo letto mi ha riportato un attimo ad una delle cose che appunto ci raccontava Des quando abbiamo incontrato appunto chi viveva da Gripunk, e cioè quanto la storia comunque di questi animali, la storia che li ha portati ad Agripunk, influisca anche sul loro futuro, no? Perché spesso noi possiamo essere portati a pensare, per esempio, che ok, finalmente libero, finalmente sta bene, no? Invece quanto le storie che hanno vissuto, i luoghi dove hanno vissuto, no? Pablo, per esempio, il colpo che è stato inferto, quanto ha determinato, e quindi come anche le vite di questi animali che si liberano continuano invece continuano ad essere pesantemente come dire, pesantemente condizionate da questa cosa. Ecco, Des, ci puoi raccontare questo aspetto che mi, insomma, so che ti tocca molto, ma è comunque una puntata veramente molto emozionante, devo dire, e credo che sia importante raccontare questo aspetto.
Sì, la parte un po' appunto sì più dura, non solo da raccontare, ma è la parte più dura da vivere proprio nel contesto del rifugio, nel senso che comunque le condizioni di sfruttamento perpetrate per generazioni comunque segnano qualsiasi individuo. anche quello più giovane, anche quello appena nato, perché comunque il sistema di allevamento è tutto un insieme di pratiche che vanno da il cibo a volte non consono e non, e non ideale, oppure appunto dalla stabulazione, cioè dai posti dove vengono tenuti, che non sono gli spazi dove naturalmente starebbero, l'utilizzo o no di farmaci, di antibiotici o di altri trattamenti. Appunto il discorso dell'alimentazione, per esempio nel libro c'è la storia di Carlo Enrico, che erano appunto buoi da ingrasso, e quindi di tutta il procedimento, tutta la fatica che si è fatto per praticamente insegnargli a camminare, perché erano talmente gonfi che non riuscivano a muoversi, a camminare. E, oppure appunto cioè ogni giorno in allevamento segna le loro esistenze. Tante volte ci viene fatta la domanda, ma non viene fatta solo a noi, viene fatta in maniera generale. A volte ci sono anche queste certe associazioni mettono queste tabelle, no? Quanto vivrebbe in natura un animale di determinate specie in confronto a quanto vive nel contesto dell'allevamento. Purtroppo di base ogni giorno vissuto dentro l'allevamento leva fondamentalmente un anno di vita da quella che sarebbe la vita massima che un animale può vivere. Appunto anche gli individui che nascono liberi o che riescono a essere liberati, che si liberano da piccoli, da molto piccoli, comunque le madri spesso hanno problemi e comunque sono allontanati subito dalle madri, perché di solito le madri vengono usate per il latte, quindi a questi cuccioli viene dato il latte artificiale. Purtroppo anche quando poi li prendi, li salvi per allattarli, devi usare quello, quindi anche quello influisce tantissimo poi comunque su il loro sistema immunitario, sul loro apparato digestivo, perché come il latte specie specifico della propria madre è fondamentale. Quindi il lavoro grosso e pesante, più grosso e più pesante, anche se pulire le stalle appunto è pesante, è anche quello come si può dire, riabituare appunto, in un video che abbiamo su YouTube, diciamo, riabituarsi alla libertà. Quindi si fa tutto un percorso anche emotivo e psicologico, insomma, per ridare fiducia a questi animali nei confronti delle persone. E viene fatto poi per tutto il corso della loro vita anche tutto un aspetto per rendergliela il migliore possibile, anche in maniera da superare eventuali problemi che possono avere ereditato dall'allevamento.
Sì, ti ringrazio. Volevo anche dire che, ecco, magari a chi ci sta ascoltando, per chi ci sta ascoltando, è importante sapere che tra l'altro non è che stiamo parlando di una vita bucolica, no? Quella di David e Des, direi anche quella di Irina, che ci ha raccontato appunto del fatto che anche lei vive in relazione appunto con altri animali. Significa cura continua, significa anche non potersi muoversi, significa, nel caso di Des e Davide l'abbiamo fatto per una settimana, io con dei buchi, diciamocelo, ogni tanto mi nascondevo, alzarsi alle 6 di mattina, andare in stalla, pulire, ritornare poi alle 10, ritornare poi a dar da mangiare, ritornare ad aprire, ritornare a chiudere, insomma è una vita complicata. Abbiamo quasi finito il tempo, per cui inviterei Des o Davide in questo ultimo minuto e mezzo, veramente ultimo minuto, avete un minuto, perché poi vogliamo sentire le campane di Eva a chiusura. Avete un minuto per raccontare a chi ci sta ascoltando dove possiamo seguire le vostre campagne, come comprare il libro. Un minuto, via, 60 secondi, spot pubblicitario, AgriPunk resiste, via.
Allora, trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina Instagram, sul sito www.agripunk.com, e per avere il libro mandate una email a prenotazioni@agripunk.com scrivendo libro, e vi inviamo tutte le info.
Perfetto, vai con le campane, Eva, ci salutiamo, riaccendiamo tutti i nostri microfoni in modo che possiamo salutare in diretta insieme chi ci sta ascoltando. E
Ciao.
ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.